Storia della colonna infame di Alessandro Manzoni. Capitolo 7. Tra i molti scrittori contemporanei all'avvenimento scegliamo il solo che non sia oscuro e che non abbia parlato a seconda affatto della credenza comune, Giuseppe Ripamonti, già tante volte citato, e ci par che possa essere un esempio curioso della tirannia che un'opinione dominante esercita spesso sulla parola di quelli di cui non ha potuto assoggettar la mente. Non solo non nega espressamente la reità di quegli infelici, né fino al Verri ci fu chi lo facesse in uno scritto destinato al pubblico, ma pare più di una volta che la voglia espressamente affermare, giacché parlando del primo interrogatorio del Piazza, chiama malizia la sua e avvedutezza quella dei giudici. Dice che con le molte contraddizioni palesava il delitto nell'atto che voleva negarlo. Del Mora dice parimenti che finché poté reggere alla tortura, negava al solito di tutti i rei, e che finalmente raccontò la cosa com'era. E nello stesso tempo cerca di far intendere il contrario, accennando timidamente di fuga qualche dubbio sulle circostanze più importanti, dirigendo con una parola la riflessione del lettore al punto giusto, mettendo in bocca a qualche imputato parole più atte a dimostrar la sua innocenza di quelle che aveva saputo trovar lui medesimo, mostrando finalmente quella compassione che non si prova se non per gli innocenti. Parlando della caldaia trovata in casa del Mora, dice: «Fece principalmente grande impressione una cosa forse innocente e accidentale, del resto schifosa, e che poteva parer qualcosa di quello che si cercava. Parlando del primo confronto, dice che il Mora invocava la giustizia di Dio contro una frode, contro una maligna invenzione, contro un'insidia nella quale si poteva far cadere qualunque innocente. Lo chiama sventurato padre di famiglia che, senza saperlo, portava su quell'infausto capo l'infamia e la rovina sua e dei suoi». Tutte le riflessioni che abbiamo esposte poco fa e quelle di più che si possono fare sulla contraddizione manifesta tra la soluzione del Padilla e la condanna degli altri, il Ripamonti le accenna con un vocabolo: «Gli untori furono puniti ciò nonostante», quando non dice quell'avverbio o congiunzione che sia, e aggiunge: «La città sarebbe rimasta inorridita di quella mostruosità di supplizi, se tutto non fosse parso meno del delitto». Ma il luogo dove fa intendere più chiaramente il suo sentimento è dove protesta di non volerlo dire. Dopo aver raccontato vari casi di persone cadute in sospetto d'untori, senza che ne seguissero processi, «mi trovo», dice, «ad un passo difficile e pericoloso, a dover dichiarare se, oltre quelli così a torto presi per untori, io creda che ci siano stati untori davvero. Né la difficoltà nasce dall'incertezza della cosa, ma dal non essermi lasciata la libertà di far quello che pur si pretende da ogni scrittore, cioè che esprima i suoi veri sentimenti. Che se io dicessi che non ci furono untori, che senza ragione si va a immaginar malizia degli uomini in ciò che fu punizione di Dio, si griderebbe subito che la storia è empia, che l'autore non rispetta un giudizio solenne. Tanto l'opinione contraria è radicata nelle menti, e la plebe, credula al solito, e la nobiltà superba sono pronti a difenderla, come quello che possano aver di più caro e di più sacro. Mettersi in guerra con tanti sarebbe un'impresa dura e inutile, e perciò, senza negare né affermare, né pender più da una parte che dall'altra, mi ristringerò a riferir l'opinione altrui. Chi domandasse se non sarebbe stata cosa più ragionevole, come più facile, il non parlarne affatto, sappia che il Ripamonti era istoriografo della città, cioè uno di quegli uomini ai quali, in qualche caso, può essere comandato e proibito di scrivere la storia. Un altro istoriografo, ma in un campo più vasto, Battista Nani, veneziano, che in questo caso non poteva essere condotto da nessun riguardo a dire il falso, fu condotto a crederlo dall'autorità di un'iscrizione ed un monumento. Sebben veramente, dice, l'immaginazione dei popoli alterata dallo spavento, molte cose si figurava. Ad ogni modo il delitto fu scoperto e punito, stando ancora in Milano le iscrizioni e le memorie degli edifici abbattuti, dove quei mostri si congregavano. E chi, non conoscendo altro di quello scrittore, prendesse questo ragionamento per misura del suo giudizio, si ingannerebbe di molto. In varie ambascerie importanti e in varie cariche domestiche aveva avuto campo di conoscer gli uomini e le cose, e dà prova nella sua storia d'esserci non volgarmente riuscito. Ma i giudizi criminali e la povera gente, quando è poca, non si riguardano come materia propriamente della storia, sicché non c'è da meravigliarsi che, occorrendo al Nani di parlare incidentalmente di quel fatto, non ci guardasse tanto per la minuta. Se alcuno gli avesse citata un'altra colonna e un'altra iscrizione di Milano come prova ad una sconfitta ricevuta dai veneziani, sconfitta tanto vera quanto il delitto di quei mostri, certo il Nani si sarebbe messo a ridere. Fa più maraviglia e più dispiacere il trovar io stesso argomento e gli stessi improperi. In uno scritto d'un uomo molto più celebre e con gran ragione. Il Muratori, nel trattato del governo della peste, dopo aver accennato diverse storie di quel genere, ma nessun caso, dice, è più rinomato di quel di Milano, ove nel contagio del 1630 furono prese parecchie persone che confessarono un sì enorme delitto e furono aspramente giustiziate. Ne esiste tuttavia, e l'ho veduta anch'io, la funesta memoria nella colonna infame, posta, ov'era la casa di quegli inumani carnefici, il perché grande attenzione ci vuole affinché non si rinnovassero più simili esecrande scene. E quello che non toglie il dispiacere ma lo muta è il veder che la persuasione dei muratori non era così risoluta come quelle sue parole, che, venendo poi a discorrere, e si vede che è ciò che gli preme davvero, dei mali orribili che possono nascere dal figurarsi e dal credere tali cose senza fondamento, dice, si giunge ad imprigionar delle persone e per forza di tormenti a cavar loro di bocca la confessione di delitti che egli no forse non avranno mai commesso, con far poi di loro un miserabile scempio sopra i pubblici patiboli. Non par egli che voglia alludere ai nostri disgraziati? E quello che lo fa credere di più è che attacca subito con quelle parole che abbiamo già citate nello scritto antecedente e che, per esser poche, trascibiam qui di nuovo. Ho trovato gente savia in Milano che aveva buone relazioni dai loro maggiori e non era molto persuasa che fosse vero il fatto di quegli unti velenosi, i quali si dissero sparsi per quella città e fecero tanto strepito nella peste del 1630. Non si può, dico, fare a meno di non sospettare che il Muratori credesse piuttosto sciocche favole quelle che chiama esegrande scene e, ciò che è più grave, innocenti assassinati quelli che chiama inumani carnefici. Sarebbe uno di quei casi tristi e non rari in cui uomini tutt'altro che inclinati a mentire, volendo levar la forza a qualche errore pernicioso e temendo di far peggio col combatterlo di fronte, hanno creduto bene di dir prima la bugia per poter poi insinuare la verità. Dopo i Muratori troviamo uno scrittore più rinomato di lui come storico e, ciò che in un fatto di questa sorte parrebbe dover rendere il suo giudizio più degno d'osservazione di qualunque altro, storico giureconsulto e, come dice di sé medesimo, più giureconsulto che politico, Pietro Giannone. Noi però non riferiremo questo giudizio perché è troppo poco che l'abbiamo riferito. È quello del Nani che il lettore ha veduto poco fa e che il Giannone ha copiato parola per parola, citando questa volta il suo autore a piè di pagina. Dico questa volta perché il copiarlo che ha fatto senza citarlo è cosa degna d'essere notata, se come credo non lo fu ancora. Il racconto, per esempio, della sollevazione della Catalogna e della rivoluzione del Portogallo nel 1640 è nella storia del Giannone trascritto da quella del Nani per più di 7 pagine in 4. Con pochissime omissioni o aggiunte o variazioni, la più considerabile delle quali è d'aver diviso in capitoli e in capoversi un testo che nello scritto originale andava tutto di seguito. Ma chi mai si immaginerebbe che l'avvocato napoletano, dovendo raccontare altre sollevazioni non di Barcellona né di Lisbona, ma quelle di Palermo del 1647 e quella di Napoli, contemporanea e più celebre per la singolarità e per l'importanza degli avvenimenti e per Masaniello, non trovasse da far meglio né da far più che di prendere non i materiali, ma la cosa bella e fatta, dall'opera del Cavaliere e procuratore di San Marco. Chi le anderebbe a pensare, soprattutto dopo averle lette, le parole con le quali il Giannone entra in quel racconto? Gli avvenimenti infelici di queste rivoluzioni sono stati descritti da più autori. Alcuni gli vollero far credere portentosi e fuor del corso della natura, altri, con troppo sottili minuzie, distraendo i leggitori. Non ne fecero nettamente concepire le vere cagioni, i disegni, il proseguimento ed il fine. Noi, perciò, seguendo gli scrittori più seri e prudenti, li ridurremo alla loro giusta e natural positura. Eppure ognuno può vedere, facendo il confronto, come subito dopo queste sue parole il Giannone metta mano a quella del Nani, frammischiandoci ogni tanto e specialmente sul principio qualcheduna delle sue, facendo qua e là qualche cambiamento, alle volte per necessità e nella stessa maniera che uno, il qual compri biancheria usata, leva il segno dell'antico padrone e ci mette il suo. Così, dove il veneziano dice in quel regno, il napoletano sostituisce in questo regno. Dove il contemporaneo dice che vi restano le fazioni, quasi che intiere, il postero che vi restavano ancora le reliquie delle antiche fazioni. È vero che oltre queste piccole aggiunte o variazioni si trovano anche in quel lunghissimo squarcio, come pezzi messi a rimendo, alcuni brani più estesi, che non son del Nani. Ma cosa veramente da non credersi, son presi da un altro quasi tutti, e quasi parola per parola. È roba di Domenico Parrino, scrittore, alla rovescia di molti altri, oscuro. Ma ha letto molto, e forse anche più di quello che sperava. Lui medesimo, se in Italia e fuori, è letta quanto lodata la storia civile del Regno di Napoli che porta il nome di Pietro Giannone. Che, senza allontanarci da quei due periodi di storia dei quali si è fatto qui menzione, se dopo le sollevazioni catalana e portoghese il Giannone trascrive del Nani la caduta del favorito Olivares, trascrive poi dal Parrino il richiamo del Duca di Medina, viceré di Napoli, che ne fu la conseguenza, e i ritrovati di questo, per cedere il più tardi che fosse possibile, il posto al successore Enriquez de Cabrera. Dal Parrino ugualmente in gran parte il governo di questo, e poi dall'uno e dall'altro, a intarsiatura, il governo del Duca d'Arcos, per tutto quel tempo che precedette le sollevazioni di Palermo e di Napoli, e come abbiamo detto, il progresso e la fine di queste, sotto il governo di Giovanni d'Austria e del conte Donat. Poi dal Parrino solo, sempre a lunghi pezzi o a pezzettini frequenti, la spedizione di quei viceré contro Piombino e Portolongone. Poi il tentativo del Duca di Guisa contro Napoli. Poi la peste del 1656. Poi dal Nani la pace dei Pirenei. E dal Parrino una piccola appendice dove sono accennati gli effetti di essa nel Regno di Napoli. Voltaire, parlando nel secolo di Luigi XIV, dei tribunali istituiti da quel re, in Metz e in Brissac, dopo la pace di Nimega per decidere delle sue proprie pretensioni sopra territori di stati vicini, nomina, in una nota, il Giannone con gran lode, come era da aspettarsi, ma per fargli una critica. Ecco la traduzione di quella nota. Giannone, così celebre per la sua utile storia di Napoli, dice che questi tribunali erano stabiliti a Tournai. Sbaglia frequentemente negli affari che non son del suo paese. Dice, per esempio, che a Nimega Luigi XIV fece la pace con la Svezia, e invece questa era sua alleata. Ma lasciando da parte la lode, la critica in questo caso, non è dovuta al Giannone, il quale, come in tanti altri casi, non fece nemmeno la fatica di sbagliare. È vero che nel libro dell'uomo così celebre si leggono queste parole. Seguì poscia la pace fra la Francia e la Svezia, l'impero e l'imperatore, nelle quali del rimanente non saprei se non ci sia ambiguità piuttosto che errore. E quest'altre, aprirono poscia i francesi due tribunali, l'uno in Tournai e l'altro in Metz, ed arrogandosi una giurisdizione non mai udita nel mondo sopra i principi lor vicini, fecero non solamente aggiudicare alla Francia con titolo di dipendenze tutto il paese che saltò loro in capriccio nei confini della Fiandra e dell'impero, ma se ne posero per via di fatto in possessione, costringendo gli abitanti a riconoscere il re cristianissimo per sovrano, prescrivendo termini ed esercitando tutti quegli atti di signoria che sono soliti i principi di praticare coi sudditi. Ma son parole di quel povero ignorato Parrino, e non già stralciate da quel suo pezzo di storia, ma portate via, insieme con esso, che spesso il Giannone, invece di star lì a cogliere un frutto qua e uno là, leva l'albero addirittura e lo trapianta nel suo giardino. Tutta, si può dire, la relazione della pace di Nimega è presa dal Parrino, come in gran parte, con molte omissioni, ma con poche aggiunte, il viceregno in Napoli del marchese di Los Veles, nel tempo del quale quella pace fu conclusa e col quale il Parrino chiude la sua opera e il Giannone il penultimo libro della sua. E probabilmente, stavo a dir per certo, che si divertisse a farne il confronto intero per tutto il periodo antecedente della dominazione spagnola in Napoli, con la quale comincia il lavoro del Parrino. Troverebbe per tutto quello che noi abbiamo trovato in varie parti, e se non mi inganno, senza veder mai citato il nome di quel tanto saccheggiato scrittore. Così dal Sarpi, senza citarlo punto, prende il Giannone molti brani, e tutta l'orditura d'una sua digressione, come mi fu fatto osservare da una dotta e gentile persona. E chissà quali altri furti non osservati di costui potrebbe scoprire chi ne facesse ricerca. Ma quel tanto che abbiamo veduto d'un tal prendere da altri scrittori, non dico la scelta e l'ordine dei fatti, non dico i giudizi, l'osservazione, lo spirito, ma le pagine, i capitoli, i libri, è sicuramente in un autor famoso e lodato quel che si dice un fenomeno. Sia stata o sterilità o pigrizia di mente, fu certamente rara, come fu raro il coraggio. Ma unica la felicità di restare, anche con tutto ciò, finché resta, un grand'uomo. E questa circostanza, insieme con l'occasione che ce ne dava l'argomento, ci faccia perdonare dal benigno lettore una digressione, lunga, per dir la verità, in una parte accessoria d'un piccolo scritto. Chi non conosce il frammento del Parrini sulla colonna infame? Ma chi non si meraviglierebbe di non vederne fatta menzione in questo luogo? Ecco dunque i pochi versi di quel frammento nei quali il celebre poeta fa purtroppo eco alla moltitudine e all'iscrizione. Quando travili casa in mezzo a poche rovine, ivi d'ignobel piazza aprirsi, quivi romita una colonna sorge, in fra l'erbe infeconde i sassi e il lezzo. O buon mai non penetra, però chi in di genio propizio all'insubre cittade, ognun rimuove, alto gridando, lungi o buoni cittadin, lungi che il suolo miserabile e infame non vi infetti. Era questa veramente l'opinione del Parrini? Non si sa, e l'averla espressa così affermativamente bensì, ma in versi, non ne sarebbe un argomento, perché allora era massima ricevuta che i poeti avessero il privilegio di approfittar di tutte le credenze, o vere o false, le quali fossero atte a produrre un'impressione, o forte o piacevole. Il privilegio. Mantenere e riscaldare gli uomini nell'errore. Un privilegio, ma a questo si rispondeva che un tale inconveniente non poteva nascere, perché i poeti nessun credeva che dicessero davvero, ma c'è da replicare. Solo può parer strano che i poeti fossero contenti del permesso e del motivo. Venne finalmente Pietro Verri, il primo, dopo 147 anni, che vide e disse chi erano stati i veri carnefici. Il primo che richiese per degli innocenti così barbaramente trucidati e così stolidamente abborriti. Una compassione tanto più dovuta, quanto più tarda. Ma che? Le sue osservazioni, scritte nel 1777, non furono pubblicate che nel 1804, con altre sue opere, edite ed inedite, nella raccolta degli scrittori classici italiani d'economia politica. E l'editore rende ragione di questo ritardo nelle notizie premesse all'opere suddette. Si credette, dice, che l'estimazione del Senato potesse restar macchiata dall'antica infamia. Effetto comunissimo a quei tempi dello spirito di corpo per il quale ognuno, piuttosto che concedere che i suoi predecessori avessero fallato, faceva suoi anche gli spropositi che non aveva fatti. Ora, un tal spirito non troverebbe l'occasione d'estendersi tanto nel passato, giacché in quasi tutto il continente d'Europa i corpi sono di data recente, meno pochi, meno uno soprattutto, il quale, non essendo stato istituito dagli uomini, non può essere né abolito né surrogato. Oltre di ciò, questo spirito è combattuto e indebolito più che mai dallo spirito di individualità. L'io si crede troppo ricco per accattar dal noi. E in questa parte è un rimedio. Dio ci liberi di dire in tutto. Ad ogni modo, Pietro Verri non era uomo da sacrificare, ad un riguardo di quella sorte, la manifestazione d'una verità resa importante dal credito in cui era l'errore. E più ancora dal fine a cui intendeva di farla servire, ma c'era una circostanza per cui il riguardo diveniva giusto. Il padre dell'illustre scrittore era presidente del Senato, così è avvenuto più volte, che anche le buone ragioni abbiano dato aiuto alle cattive e che per la forza dell'una e dell'altra una verità, dopo aver tardato un bel pezzo a nascere, abbia dovuto rimanere per un altro pezzo nascosta.